La domanda che mi è stata posta, ha la pace un futuro? È molto difficile, ma esige risposte. Anzitutto, che cosa intende per pace? Intendo uno stato di non guerra, intesa la guerra come scontro violento, continuato, duraturo tra gruppi organizzati. Una definizione di questo genere comprende sia le guerre internazionali o esterne, sia quelle civili o interne, ivi compresa al limite la guerriglia, che è in parte interna ed esterna. Questa precisazione è indispensabile, perché vi sono movimenti per la pace, come quello promosso da Johan Galtung, i quali sostengono che la pace implica non soltanto la non guerra, ma anche qualcosa di più, la non violenza. La guerra è una sola delle forme, seppur la più radicale, con cui si può manifestare la violenza nel mondo. L'eliminazione della guerra, intesa restrittivamente, non implica affatto l'eliminazione della violenza nel mondo, ma semplicemente la sua limitazione, ovvero l'eliminazione dell'uso della violenza continuata tra gruppi organizzati. La domanda sembra sottintendere che la pace di cui si vuole sapere se abbia un futuro è la pace universale, cioè la pace di tutti con tutti, che è esattamente l'opposto della famosa guerra di tutti contro tutti, dello stato di natura ossiano. Per pace universale si intendeva nel Settecento essenzialmente la pace tra le potenze europee e quindi tra un numero molto limitato di stati, mentre oggi non si può non intendere l'eliminazione del rapporto di guerra fra tutti gli stati del mondo, il che, come voi capite, complica maledettamente il problema. In secondo luogo, nel Settecento era nata quella concezione ottimistica della storia che andò sviluppandosi nell'Ottocento e che arrivò almeno sino alla Prima Guerra Mondiale, secondo cui l'umanità procedeva inesorabilmente verso una società libera, giusta e pacifica. Alla famosa domanda se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio, Kant rispondeva di sì. E così risposero nel secolo scorso Hegel e Marx, Kant e Spencer, marxisti, positivisti, idealisti e materialisti. Si riteneva che la pace venisse da sé per la forza delle cose. Oggi, invece, ci troviamo di fronte alla necessità, se vogliamo la pace, di costruirla.
È desiderabile l'eliminazione della guerra come modo di risolvere i conflitti fra tutti gli stati della Terra? La pace oggi è insieme necessaria e impossibile. Ciò che è necessario deve essere possibile e ciò che è possibile non può essere impossibile. Porre il problema della pace universale in modo paradossale serve unicamente a mostrare la drammaticità esistenziale. Ho letto in un recente discorso di Gorbaciov che il 95% degli armamenti nucleari potrebbero essere eliminati dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, senza alterare minimamente l'equilibrio delle loro forze. Vi faccio pensare cosa vuol dire che ci si accorga dopo 40 anni che il 95% degli armamenti che sono costati milioni di milioni di miliardi sono a questo punto perfettamente inutili. Oggi l'andamento della potenza distrugge delle armi è tale che la guerra, qualora fosse combattuta con queste armi, potrebbe avere conseguenze mortali, non solo per chi le adopera, ma anche per tutta l'umanità. Perché la pace è impossibile? Perché mancano, almeno fino ad ora, tutte le condizioni che potrebbero renderla necessaria. Comincio da una condizione puramente negativa. La pace è possibile solo fra due soggetti che non si considerano rispettivamente nemici. Il nemico è colui verso il quale vale il principio mors tua, vita mea. Il nemico è colui verso il quale non è possibile altra soluzione del conflitto che la vittoria. Sino a che dura il rapporto nemico-nemico, la pace è soltanto una tregua. O Atene o Sparta, o Roma o Cartagine. Per venire ai giorni nostri, o Israele o Palestina, o Iran o Iraq.
Un più lungo discorso dovrebbe farsi sulle condizioni positive, La prima condizione è un patto di non aggressione che consiste nel reciproco impegno da parte dei contraenti, che possono essere individui, gruppi, nazioni, a escludere l'uso della violenza nei loro reciproci rapporti. La seconda condizione è un patto a livello più alto, consistente non più in un non fare, d'ora innanzi non ci aggrediremo più, ma in un fare, un patto in base al quale gli stessi contraenti si accordano per stabilire regole generali per la soluzione pacifica dei conflitti futuri. Definisco la democrazia nel modo più semplice e più comunemente accettato, come quell'insieme di regole che permettono di risolvere i conflitti di interessi ed anche di principi tra più soggetti senza che sia necessario ricorrere all'uso della forza reciproca. La terza condizione nasce dalla considerazione che i due patti, quello di non aggressione e quello che permette di trasformare lo stato polemico in stato agonistico, possono essere violati e pertanto il divieto di far ricorso alla forza reciproca. Ciò richiede la costituzione di un potere comune, quello che secondo Hobbes e i contrattualisti permette il passaggio dallo stato di natura allo stato civile. Un potere comune al di sopra delle parti richiede la presenza di un terzo. Le figure del terzo sono varie. La prima è quella del mediatore che si limita a mettere in contatto due parti in conflitto fra loro senza intervenire nella sua soluzione. La seconda è quella dell'arbitro che non solo mette in contatto le parti, ma dà ragione all'una o all'altra. La terza è quella del giudice, autorizzato ad intervenire per la risoluzione del conflitto e quindi a pieno titolo super partes. Infine, la quarta è quella del sovrano nel senso classico della parola, che non solo ha il potere di giudicare, ma anche di costringere con la forza ad eseguire la decisione. Ciò che oggi caratterizza l'ordine internazionale è che il sistema tradizionale dell'equilibrio, vale a dire il sistema in cui la pace è garantita esclusivamente dalla paura reciproca, è sopravvissuto o continua a sopravvivere al fianco o addirittura al di sopra del nuovo sistema avviato con l'istituzione delle Nazioni Unite, il cui scopo era proprio quello di mettere la parola fine al sistema dell'equilibrio. Il nuovo, cioè il sistema delle Nazioni Unite, è legittimo in base al consenso tacito o espresso della maggior parte dei membri della comunità internazionale, ma ha scarsa efficacia. Il vecchio, cioè il sistema dell'equilibrio, continua ad essere effettivo pur avendo perduto rispetto alla lettera e allo spirito dello Statuto delle Nazioni Unite qualsiasi legittimità. Quale dei due sistemi sia destinato a prevalere è imprevedibile. L'esperienza storica, comunque, insegna che sino a che prevarrà il sistema dell'equilibrio, la pace sarà, come è sempre stata, una tregua tra due guerre. Ma da un lato l'esperienza storica non è costrittiva o necessitante, dall'altro non è escluso che il processo di democratizzazione del sistema internazionale vinca la sfida. La storia umana è ambigua e dà risposte diverse secondo chi la interpreta.